Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة Mahsa Amini حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il Messico ha fatto storia. Per la prima volta eletta una presidente donna, Claudia Sheinbaum, già sindaca di Città del Messico e fisica esperta di clima e ambiente, governerà il paese per i prossimi 6 anni. La guerra a Gaza. I raid israeliani avrebbero distrutto almeno il 55% della striscia, lo dice uno studio preliminare delle Nazioni Unite basato su immagini satellitari. Il governo israeliano litiga sulla proposta di tregua fatta da Biden la scorsa settimana. I ministri dell'estrema destra minacciano di abbandonare la maggioranza. Sudafrica, la scommessa della coalizione. Dopo aver perso la maggioranza assoluta, l'African National Congress dovrà scegliere il suo partner di governo. I negoziati cominciano in questi giorni. Il prossimo fine settimana le elezioni europee, probabilmente le più importanti di sempre per il futuro del vecchio continente. Anche in campagna elettorale si è parlato molto di più di Europa. Serie TV The Acolyte, la seguace, la nuova serie di Star Wars. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
De prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno.
Questa è la voce di Claudia Sheinbaum.
Respetaremos también la diversidad.
Che ha vinto con una larghissima maggioranza già al primo turno le elezioni presidenziali in Messico. Claudia Sheinbaum governerà per i prossimi 6 anni, era la candidata delle sinistre, era già stata sindaca di Città del Messico, è una formazione particolare, è una fisica esperta di clima e di ambiente, una buona parte della sua campagna elettorale e in prospettiva anche le sue future politiche sono concentrate sulla riduzione delle diseguaglianze. Sentiamo il racconto che ci ha mandato da Città del Messico Emanuela Borzacchiello, ricercatrice dell'Università Autonoma di Città del Messico, esperta di questioni di genere e che la notte scorsa era nel centro della città dove ci sono stati i primi festeggiamenti per questa vittoria storica. Sentiamo.
Tutti si aspettavano una vittoria, ma ieri è stato un trionfo. Abbiamo vinto tutto, gridavano nel Zoccalo, la piazza principale di Città del Messico, mentre nel palazzo presidenziale Claudia Sheinbaum a mezzanotte inizia il discorso come prima donna presidenta in 200 anni della Repubblica degli Stati Uniti Messicani. Non importa quello che ha detto, ma la forma in cui lo ha detto. Ponderata, sobria, decisa. Claudia non è l'uomo solo, forte, al potere, che tutto grida e tutto dice di risolvere, ma è cosciente che quest'uomo forte oggi non esiste e non serve più. Claudia rappresenta un'equipe specializzata di persone che credono in un progetto di equità redistributiva delle risorse, in un paese in cui tutto è stato privatizzato dagli anni Ottanta, anni in cui l'allora presidente Miguel de la Madrid aveva messo in atto la prima riforma fiscale, privatizzando tutti i settori della società, dalla sanità alla scuola. Politiche ultraliberiste che in 30 anni hanno aumentato il livello delle diseguaglianze sociali invece di moderarle. Oggi Claudia ha la maggioranza assoluta nel Senato e nelle due Camere. E questo significa avere una possibilità di movimento molto più ampia che il suo predecessore AMLO. Significa avere la possibilità di proporre una riforma fiscale. La violenza non è il risultato della povertà, ma dei forti disequilibri sociali. In molti gridavano in piazza ieri sera questa frase mentre Claudia parlava dalle stanze del potere. Non è la donna rivoluzionaria e antineoliberale, ma è una scientifica che decide di agire secondo l'analisi del contesto in cui deve operare, perché sa che deve affrontare non solo il presente, ma il passato delle dittature latinoamericane che sono emerse ogni volta che un paese ha cercato di affermare una giustizia sociale, decoloniale e antirazzista. Mentre Claudia parlava, i suoi avversari reagivano gridando e insultando. Primi contraccolpi di forze di ultradestra che da tempo hanno scelto il Messico, la frontiera nord latinoamericana, come centro territoriale per riorganizzarsi e lanciare i loro piani di azione, convinti di avere una forza maggioritaria nonostante tutto e guardando all'estremo sud latinoamericano, dove il presidente argentino Milei rappresenta il modello opposto a quello di Claudia. Ma per oggi quello che importa è la partecipazione di tutta una comunità di messicani e messicane che si oppongono alla violenza, che rompono con la controtendenza globale di destra e che hanno deciso che a guidarli sia un corpo di donna ponderata, sobria, decisa e femminista.
E questa era Manuela Borzacchiello da Città del Messico. Rimaniamo su questo passaggio storico e importante per questo paese e concentriamoci, torniamo sulla questione e il significato che può avere per il Messico l'elezione per la prima volta di una donna alla guida del paese. E lo facciamo con Fabrizio Lorusso, ricercatore dell'Università di León in Messico.
L'arrivo alla presidenza di una donna per la prima volta in Messico e per la prima volta anche in tutta l'area del Nord America, quindi includendo Stati Uniti e Canada, è un fatto storico. Tra l'altro c'è anche la governatrice di Città del Messico, sarà donna, Clara Brugada, ma uno dei fatti importanti è che sono due donne di sinistra, quindi hanno una lunga storia di militanza, di formazione di reti, di formazione politica e sono dichiaratamente femministe, per cui in un paese in cui la violenza di genere è un problema quotidiano, in cui è stato addirittura creato il termine del femminicidio già dagli anni 90, no? Con gli omicidi per motivo di genere, quindi i femminicidi di Juarez, di Ciudad Juarez, ma che poi sono un fenomeno in realtà strutturale, no? In moltissimi paesi, includendo alcuni paesi europei sicuramente, e quindi c'è molta speranza, aspettativa sui governi di due donne, Città del Messico, il Messico e poi altre che comunque hanno vinto anche a livello statale, quindi in varie regioni del paese, per creare appunto una coordinazione e avanzare, andare avanti ancora sui diritti. L'eliminazione dei privilegi e che hanno a che vedere anche con la struttura patriarcale di questa società.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Medio Oriente, la guerra a Gaza. Le dichiarazioni delle ultime ore sembrano confermare le pressioni su Netanyahu da più parti affinché accetti la tregua proposta la scorsa settimana dall'amministrazione americana. Il quadro in realtà è complesso, caotico. Cerchiamo di mettere in fila semplicemente i fatti per quanto possibile e ricordiamo in realtà che la proposta di Biden ricalca in buona parte la stessa posizione del governo israeliano o almeno di una sua parte. Allora, i ministri dell'estrema destra hanno minacciato ancora oggi di uscire dal governo se il primo ministro dovesse accettare. Un ulteriore segnale questo che il dossier sia sul tavolo e sia in discussione. Netanyahu si sarebbe detto pronto ad accettare la prima delle tre o quattro fasi proposte dagli Stati Uniti senza dare però indicazioni sulle successive. La prima fase prevederebbe il rilascio di una parte degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di alcuni detenuti palestinesi, ma poi anche un negoziato per arrivare a un cessate il fuoco definitivo, e su questo la posizione israeliana è molto meno chiara. Il principale esponente dell'opposizione, Lapid, si è detto pronto a entrare nella maggioranza se dovessero uscire gli estremisti di destra, in modo appunto che si possa arrivare a un qualche tipo di accordo. Hamas, secondo fonti egiziane, si sarebbe detta disponibile a un'intesa, ma avrebbe chiesto garanzie per un cessate il fuoco definitivo, la posizione che il gruppo palestinese ha sempre tenuto fin dall'inizio della guerra. Considerando tutte le trattative fallite in questi mesi e considerando anche la totale assenza di fiducia tra le due parti, le possibilità di una tregua in questo momento rimangono comunque minime. La difficoltà nei negoziati, a spiegare la difficoltà dei negoziati e delle trattative al momento ancora indirette, e dobbiamo poi tenere anche in considerazione il fatto che, come dire, entrambe le leadership si stiano giocando anche il loro futuro, se non addirittura la loro stessa sopravvivenza, fisica forse per i leader di Hamas e politica invece per Netanyahu. Intanto sul campo il conflitto prosegue. L'Egitto ha detto chiaramente che dal valico di Rafah non potranno più entrare aiuti umanitari fino a quando non tornerà sotto quella zona, non tornerà sotto il controllo palestinese. Mentre secondo dati preliminari delle Nazioni Unite, che stanno studiando immagini satellitari di Gaza, in questi mesi è stato distrutto circa il 55% delle infrastrutture e degli edifici di tutta la striscia. In queste ultime ore, infine, è tornato a scaldarsi anche il fronte nord, quindi il confine Israele-Libano. Hanno sparato sia l'esercito israeliano sia gli Hezbollah libanesi. Ci sarebbero due vittime in Libano. Proprio oggi è arrivato a Beirut, capitale libanese, il ministro degli esteri iraniano. La notte scorsa Israele avrebbe colpito postazioni iraniane ad Aleppo, quindi in Siria, facendo circa 20 morti. Questo lo dicono fonti locali, non confermate però da Israele. La contrapposizione tra Iran e Israele, ormai lo sappiamo, è una delle variabili più importanti di tutta la crisi in Medio Oriente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sudafrica, i risultati definitivi delle elezioni della scorsa settimana sono arrivati tra sabato e domenica e hanno confermato la perdita della maggioranza assoluta da parte dell'African National Congress, il partito di Nelson Mandela. Non era mai successo per il paese, paese importantissimo in Africa e anche con un certo peso internazionale. Si apre così una nuova fase. Domani ci sarà una riunione dell'ANC, l'African National Congress, nella quale dovrebbe essere scelta o comunque indicata la prima opzione per i futuri alleati di governo. Si va infatti verso un esecutivo di coalizione, appunto per il Sudafrica sarà una prima volta. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Reshel Yafta, economista all'Università di Stellenbosch in Sudafrica. Sentiamo.
Secondo me c'è anche l'opportunità di raccogliere più una tipo di pluralità di politica, ma anche dei voci sull'economia e sociale, perché ormai c'è la necessità di una coalizione, anche se io direi che sia meglio un governo di unità nazionale come all'epoca di Mandela, in cui c'è la rappresentazione in Parlamento secondo il supporto dei partiti nell'elezione.
Quali sono i grandi problemi che dovrà affrontare a questo punto, quando ci sarà, mi sembra poi che anche i tempi siano abbastanza stretti, comunque questo nuovo governo di coalizione, in sostanza quali sono i grossi problemi del paese e probabilmente anche quelli che poi hanno portato, no, a questo passaggio elettorale, a questo cambiamento così importante?
Per primo penso la stagnazione economica, la disoccupazione che cresce ancora, la disuguaglianza, che è un problema storico ma è ancora aumentato negli ultimi 10 anni. Poi ci sono grossi problemi delle infrastrutture stradali, delle centrali elettriche e così via. Negli ultimi anni il governo del presidente Ramaphosa hanno messo in gioco delle riforme, per esempio cambiamento di legislazione per fare tipo di pubblico-privato, per mantenere anche per investire nelle infrastrutture. Dovranno farlo con fretta perché per esempio l'energia elettrica nei ultimi mesi non avevamo dei problemi, ma il problema non è risolto.
Qualcosa potrebbe cambiare dal punto di vista interno e anche dal punto di vista internazionale, se ci saranno dei cambiamenti importanti rispetto al passato?
Io penso che abbiamo un'opportunità di avere un governo con più scopo, punto di vista diversi, sia della politica, dell'economia, ma anche affari internazionali come relazioni bilaterali, affari regionali e globali. Per esempio, per quanto riguarda i diritti umani, il cambiamento climatico e la sicurezza, ma è molto importante la stabilità interna, le riforme. Per avere successo qua è molto importante con cui l'African National Congress scelgono come partner della coalizione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Questa è la settimana delle elezioni europee, elezioni che non sono mai vissute, almeno in Italia, come momento politico decisivo, ma piuttosto come un test per la tenuta del governo, per la vitalità dell'opposizione, per l'affermazione di un leader, per la crisi di un altro. Ma quest'anno sembra diverso anche qui da noi e in Europa c'è la consapevolezza che saranno elezioni molto importanti, forse come mai prima. Abbiamo chiesto di fare proprio su queste questioni una riflessione ad Alessandro Principe. Sentiamo.
È forse la prima volta che in campagna elettorale si è parlato di posta in gioco europea. L'analisi condivisa da tutti gli osservatori è che davvero quelle di quest'anno siano elezioni cruciali per il futuro dell'Unione, forse come mai prima. Innanzitutto, l'ultimo voto europeo è stato nel 2019, un'altra era. Sembra lontanissimo, la pandemia ha sconvolto il continente, ma anche costretto a decisioni mai prima immaginate, soprattutto il Next Generation EU, il maxi piano di investimenti pubblici, finanziato con strumenti comuni per sostenere l'economia travolta dal Covid. E poi, dopo la pandemia, la guerra in Europa. Ora si torna a votare per l'Europarlamento, un'istituzione che continua a essere raccontata come marginale, ma che in realtà conta molto più che in passato e anche da un punto di vista strettamente politico il suo ruolo è cresciuto. A Strasburgo si formano le maggioranze che daranno la direzione all'Unione Europea e questa volta la contesa è molto più aperta che in passato. Il progetto delle destre è di prendere in mano il timone, scalzando il Partito Socialista dall'alleanza con i popolari, il gruppo da sempre maggioritario. Sondaggi e numeri dicono di no, ma il piano è in campo e solo il voto darà il quadro. Perché oltre all'esito improbabile del clamoroso exploit, può esserci anche una crescita robusta, che insieme a cattivi risultati del campo progressista darebbe comunque una spinta a destra. Ma cosa c'è in gioco? Cosa cambierebbe? Le destre di cui parliamo sono essenzialmente euroscettiche o addirittura antieuropee. E se di uscire, come la Gran Bretagna, non ne parla più nessuno, di dare lo stop al processo decennale di integrazione se ne parla e come. Quello è il bivio. L'Europa in questa legislatura potrà fare dei passi avanti o tornare indietro sull'onda sovranista, riformare se stessa per andare in una direzione federale, oppure approfondire ed enfatizzare le sovranità nazionali. Ma poi ci sono anche le decisioni imposte dall'attualità. Creare un sistema di difesa europeo con una guida politica oppure no, un obiettivo da sempre patrimonio degli europeisti per svincolare il più possibile l'Europa dalla NATO, a cui l'aggressione russa all'Ucraina potrebbe dare impulso. Ci sono le scelte economiche, puntare la barra verso una politica fiscale comune, uno sviluppo industriale coordinato, un welfare degno della tradizione europea da difendere. Ci sono i diritti civili, delle donne, LGBT, dei richiedenti asilo, c'è la scelta della sostenibilità ambientale. Non si può dire, non sarebbe onesto, che si rischia di passare dal tutto bene, che non è, al tutto male, ma è evidente che la direzione che prenderà l'Europa influenzerà le scelte politiche dei prossimi anni e comincerà dall'esito di queste elezioni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E andiamo a chiudere con le serie TV, con Alice Cucchetti di Film TV. Da Emanuele Valenti un saluto e un buon ascolto. Esteri torna domani.
Quando nel 1977, quasi 50 anni fa, arrivò nelle sale cinematografiche il primo capitolo di Guerre Stellari, quasi nessuno pensava che sarebbe stato un successo. George Lucas, aiutato anche dal suo amico Francis Ford Coppola, aveva proposto il progetto a vari produttori che l'avevano rifiutato prima dell'ok della 20th Century Fox. E durante le riprese, tanti tra gli attori e la troupe, tra cui il coprotagonista Alec Guinness, dicevano di non avere idea di cosa stessero facendo. Come ben sappiamo, Guerre Stellari fu un successo straordinario, destinato a cambiare Hollywood e il cinema mainstream per sempre. Non si tratta solo di record al botteghino, ma di cambiamenti strutturali. Si può dire che è da Star Wars che si origina l'industria dell'intrattenimento cinematografica come la conosciamo oggi, dominata dai franchise, cioè da saghe che proseguono nel tempo e che si dipanano anche su diversi medium, e dall'importanza cruciale del merchandising, su cui ironizzava già Mel Brooks nella sua parodia anni 80 Balle Spaziali. Quest'anno George Lucas ha ricevuto la palma alla carriera al Festival di Cannes. C'era anche l'amico di sempre Francis Ford Coppola che in Croisette ha portato il suo atteso Megalopolis. Eppure Lucas non firma come regista un film dal 2005 e in totale, in tutta la sua carriera, ha diretto solo 6 lungometraggi. Lo stesso ha plasmato l'industria quasi più di chiunque altro, non solo con Star Wars, non dimentichiamo, solo per fare un esempio, l'altra sua saga, quella di Indiana Jones, ma soprattutto con Star Wars. E da quando nel 2012 la sua casa di produzione Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney, abbiamo assistito a un moltiplicarsi di titoli ambientati nell'universo di Star Wars. Al cinema è arrivata la nuova trilogia, curata da J.J. Abrams e Rian Johnson, accanto agli spin-off Rogue One e Solo. Su Disney Plus, oltre alla prosecuzione di serie animate, le prime serie in live action, a cominciare da The Mandalorian, che ha conquistato tutti con il suo Baby Yoda, e poi The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e, a oggi la migliore di tutti, Andor. Dal 4 giugno su Disney Plus ne arriva una nuova, si intitola The Acolyte, la seguace. A differenza di quasi tutto quello che abbiamo visto fin qui, non dovrebbe avere alcun collegamento con la saga degli Skywalker, con Luke, Leia, Anakin, Darth Vader o Han Solo. È ambientata circa un secolo prima degli eventi di La Minaccia Fantasma, in un passato che non avevamo finora mai visto sullo schermo, di pace e prosperità sotto il governo dell'Alta Repubblica e con i Cavalieri Jedi più potenti e numerosi che mai. In The Acolyte, un gruppo di Jedi, guidati dal maestro Solo, interpretato da Lee Jung-jae, la star coreana diventata celebre come protagonista di Squid Game, cerca di sciogliere un mistero. Una guerriera sconosciuta, che pare in grado di utilizzare la forza, sembra determinata a uccidere alcuni appartenenti all'ordine. Una forza oscura, anzi probabilmente un lato oscuro, sembra profilarsi all'orizzonte. The Acolyte, la seguace, arriva in un momento complicato sia per Disney sia per Star Wars. Da qualche tempo si parla sempre più insistentemente di fatica da franchise, dopo che per circa 15 anni tutta Hollywood si è spostata sempre di più verso lo sfruttamento di titoli celebri, trasformati in veri e propri brand, o proprietà intellettuali, come vengono chiamati, tra sequel, spin-off, reboot, remake, eccetera. Disney, che possiede oltre a Star Wars anche i Marvel Studios e la Pixar, tra le altre cose, pare particolarmente in crisi da questo punto di vista. Nel 2023 ha avuto un solo vero grande successo, Guardiani della Galassia volume 3, essendosi affidata ai franchise quasi interamente. Eppure il brand Star Wars soffre di un calo reputazionale, in parte determinato proprio dall'eccessivo e intensivo sfruttamento di questi ultimi anni. The Acolyte, come dicevamo, cerca almeno in parte di percorrere strade nuove, appunto collocandosi nel passato, esplorando un periodo della storia della galassia lucasiana che finora non avevamo mai visto. Ha un buon cast di giovani promesse, tra cui le ottime Amanda Stenberg e Daphne Keane, e il cameo di pregio della Carrie Ann Moss di Matrix. Soprattutto al timone c'è Leslie Headland, già autrice dell'apprezzata serie Russian Doll, nonché super fan ed esperta del mondo di Star Wars. Saprà riguadagnarsi la fiducia del pubblico, che la forza sia con lei.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.